nel capitolo terzo ci troviamo di fronte a un altro grande tema, molto difficile. È il conflitto, la diatriba che Gesù ingaggia con gli scribi. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, nel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, una casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, può stare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire il suo regno, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Qui, indirettamente, noi abbiamo un piccolo e grande annuncio, cioè che Marco fa alle comunità cristiane. Cioè la comunità cristiana dice che se c'è la divisione nella comunità, queste non possono stare in piedi. Quindi il peggior male che è presente nella realtà dell'esperienza di fede della comunità è proprio la divisione. Nello stesso tempo adombra dentro questa espressione anche quello che avverrà secondo il progetto dei suoi nemici. Gesù dice: nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni. Chi è questo uomo forte? E ha nombrato la figura stessa di Gesù. Gesù è l'uomo forte. È quell'uomo che non può essere vinto dalla forza del male e non può essere derubato dei suoi beni, se prima non lo lega. Cioè, Gesù può essere legato. Quindi può avvenire che noi, e questo diventa veramente un grande problema che viene poi, diciamo, ripreso nel testo, se noi leghiamo il Signore, ci impediamo di poter ricevere i suoi doni. Quindi rimaniamo con noi stessi, non più arricchiti dai doni di grazia, dai doni spirituali, dai doni soprannaturali che il Signore ci porta. Prima non lo lega. Voi capite che questo è molto importante, perché che la condizione fondamentale per poter essere arricchiti dei doni di Dio è che noi rimaniamo impotenti. Se invece siamo potenti e leghiamo Cristo, diventiamo miserabili. Se invece siamo impotenti e non leghiamo Cristo, diventiamo ricchi dei suoi doni. È una logica che è molto facilmente comprensibile, ma che di fatto però non è sempre così chiara, anzi così praticata nella realtà della vita spirituale, perché o l'egoismo o l'orgoglio o altre pulsioni interiori molto spesso impediscono a Dio di prendere possesso del nostro cuore, e Dio è un Dio legato, è un Dio che è impedito di operare nei nostri confronti perché noi appunto lo leghiamo con le grandi catene del nostro orgoglio, della nostra presunzione, della nostra autosufficienza. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, ecco la conclusione che poi Gesù trae, in verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Credo che tante volte noi abbiamo sentito questo testo e ne abbiamo fatto forse anche un grande problema. Che cosa vuol dire che non siamo perdonati dallo Spirito? Prima cosa da capire in questo testo è che cosa vuol dire chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo. Bestemmiare contro lo Spirito Santo non è dirgli delle parolacce, non è il concetto che abbiamo noi di bestemmia. Faccio un esempio, perché questo ci aiuta a capire il concetto di bestemmia. L'abbiamo visto proprio nel grande episodio del paralitico calato dai portatori della balena. Cioè, che cosa dicono gli scribi farisei? Dicono a Gesù che proclama il perdono e ha bestemmiato contro Dio. Cosa vuol dire allora bestemmiare? Vuol dire che le persone si arrogano presuntuosamente il diritto, o meglio, un potere che non hanno, perché dicono che Gesù bestemmia, perché secondo loro lui si attribuisce un potere che non ha, quello di rimettere il peccato, perché solo Dio lo può fare, lui non è Dio, quindi vuol dire che lui si arroga il diritto, il potere di fare una cosa che non gli compete, che non ha la possibilità di farlo. Quindi, che cosa vuol dire bestemmiare? Bestemmiare contro lo Spirito Santo vuol dire farsi Dio. Perciò assolutizzare il nostro io, assolutizzare la nostra ragione. È chiaro che questo non può essere perdonato dallo Spirito Santo. Non è qui, non è mai. A meno che non avvenga una conversione. Ma se il soggetto, in nome di questa presunzione, ha legato Dio, cioè non gli permette di entrare con la forza dello Spirito per convertirlo, a prendere consapevolezza della sua impotenza e della sua incapacità, mai si convertirà. Quindi non è, come dire, il non perdono non è un rifiuto di Dio a priori, ma è la condizione dell'uomo che impedisce a Dio, attraverso la forza dello Spirito Santo, di operare in lui la conversione. Cioè, è così forte la convinzione di essere Dio, di non aver bisogno di Dio, di essere autosufficiente, di legare Dio, che non è permeabile dalla potenza salvante, cioè da quella irruzione dei doni di grazia, di luce, di sapienza, che Dio avrebbe escluso su di lui, ma che lui ha impedito a Dio, cioè ha chiuso le porte perché entrino. E quindi ecco che si arroga l'uomo il potere di poter giudicare Dio, si arroga il potere di poter definire che cosa Dio è e che cosa non è. Quindi Gesù Cristo, in questo caso, è negato nella sua filialità divina, è rifiutato nella sua filialità divina perché non è conforme al pensiero che gli scribi hanno di Dio. Lui non lo è, anzi è Satana, cioè è uno che si oppone a Dio. Loro sono i giusti, la realtà è perfettamente il contrario. Loro sono coloro che negano Dio, si oppongono a Lui, e Lui è il giusto. Quindi fino a che gli scribi non cambieranno la posizione, cioè passeranno dall'altra parte, ma siccome legano Dio, non potrà il dono di sapienza, di grazia di Dio entrare nel loro cuore e illuminarlo, perché loro hanno sigillato, impedito a Dio di poter entrare. Ecco perciò che questo diventa la rovina dell'uomo, la rovina. È chiaro che non è perciò un atto diretto dello spirito di non perdonare, ma è l'uomo che nella sua condizione di radicale orgoglio impedisce allo spirito di entrare nel suo cuore. E poiché il suo cuore è così radicato nel sentirsi Dio, non ha nessuna possibilità di aprirsi umilmente alla accoglienza di Dio rinunciando alla sua assoluta potenza. Non so se sono riuscito un po'. Per cui ecco che a questa persona non gli sarà mai dato di poter conoscere il mistero di Cristo. Questa è in sostanza l'affermazione. E a coloro che bestemmiano contro lo Spirito Santo si impediscono di poter entrare nel mistero di Cristo. Ma se non c'è l'accettazione del mistero di Cristo, non c'è salvezza. Poi solo lo spirito potrebbe entrare nel cuore dell'uomo, anche peccatore, come già diceva, i peccati e tutte le altre bestemmie saranno perdonate. Perché? Perché sono il frutto della fragilità, della debolezza, dell'incoscienza, anche della cattiveria, ma il cuore rimane permeabile dalla presenza dello Spirito. Quindi questo tipo di persone rimarranno privi di questa ricchezza che avrebbe potuto trasformare la loro vita, cioè salvare la loro vita. Da qui comprendiamo come è importante, ma noi facilmente non ci è dato di poter così percepire come è importante l'umiltà, come è importante la duttilità, cioè la docilità, come è importante la capacità di ascolto. Ma per poter vivere tutto questo abbiamo bisogno di educarci, o di lasciarci educare dallo Spirito alla interiorità, cioè ad entrare nel profondo di noi, perché rimanendo alla superficie viviamo in questa presunzione, in questa assoluta certezza che ci rende impermeabili davanti all'azione dello Spirito. Qui è molto, veramente molto pericoloso vivere nella dimensione della superficialità, perché primo, si perde il senso del peccato, secondo, si perde il bisogno di essere salvati, ci basta per il terzo, si entra in una condizione di apatia. Tutto è bianco e tutto è nero, e fa lo stesso. Quello che in qualche modo Benedetto XVI, che è stato così contestato, ha chiamato il relativismo etico. Terribile questo. Diffusissimo oggi, diffusissimo. Quindi è chiaro che questa mancanza di interiorità fa vivere l'uomo semplicemente nello stadio dello scorrere del tempo, che impedisce alla coscienza di rientrare in se stessa, di mettere un giudizio sul bene e sul male, di fare della volontà una scelta per poter differenziarci da quello che è il comune modo di essere, di pensare e di vivere. Per cui questo porta alla assoluta spersonalizzazione e alla assoluta divinizzazione della propria, del proprio io. Pensate oggi quanto questo è vero ed è pericoloso. Quanta gente, faccio un esempio, chi ti dice che è bene o che è male? Cioè, quando la gente rimane all'interno dell'assolutizzazione del suo punto di vista, non è scansibile e lo Spirito non può raggiungere dal cuore dell'uomo. Quando guardate che questi testi di Marco fotografano oggi la nostra società e ci fanno capire l'orribile stato in cui si trova molta gente, molta parte dell'umanità, parlo di umanità credente, cioè cristiana. Quindi ecco che l'essere umano senza interiorità perde la coscienza perde il senso della vita, perde ogni gerarchia di valori e lo appiattisce sul mi piace, mi giova, mi serve, mi fa bene, cioè su quello che il proprio io definisce utile, vantaggioso o proficuo. Chi è che può intervenire su questo? Solo lo Spirito Santo, che dà l'audacia necessaria per iniziare un lavoro interiore in noi. Ma per poter accettare questa audacia bisogna essere aperti. Chi bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè sigilla e definisce l'assolutizzazione del proprio io, non è permeabile. Non è permeabile. Cioè ha legato mio. È lo Spirito che è una forza, agisce in noi. Ma se questa forza noi la leghiamo, la impediamo, la neghiamo, è chiaro che noi non siamo più permeabili da questa ipotesi di cambiamento. Quindi è chiaro che oggi urge ravvivare il fuoco. Oggi è necessario fare sì che arda questo fuoco purificando e rinnovando la nostra vita, perché diversamente diventa molto pericolosa. Questo in una forma piccola, piccola, sottile, è vero anche per la vita religiosa, con quelle modalità che noi chiamiamo tiepidezza e mediocrità. La tiepidezza e la mediocrità sono malattie mortali. Perché? Perché guardate, ci si può convertire da una vita peccaminosa, ma è molto, molto, molto difficile uscire da una tiepidezza e da una mediocrità. Quindi è veramente molto pericoloso, molto pericoloso. E in genere questa tiepidezza e mediocrità porta a una sopravvivenza senza vita, a una a volte sopravvivenza rassegnata, che a volte possiamo sentire, definire, ma tanto, dove vado, i vostri giovani, devi andare, ma adesso questo è terribile, è terribile, che vuol dire che la vita religiosa non ti dice assolutamente nulla. Siamo su una linea puramente di appiattimento. Poi un grande psicanalista, Rogers, dice che la sofferenza dell'anima è nevrosi, perché è proprio questa sofferenza dell'anima che non ha trovato il suo senso. Quindi ecco che veramente, veramente questo ci fa molto pensare. Se la nevrosi è la sofferenza dell'anima che non ha trovato senso, voi capite? Era una domanda che non so quando mi facevano. Come mai oggi noi ci troviamo di fronte a tante malattie psichiche che sono in aumento esponenziale? Direi che questo psichiatra, che pure non vive oggi, aveva ragione. Non parlo di malattie che sono legate molte volte a stress, a fatiche, che sono legate anche a fragilità o legate alla struttura, diciamo, genetica o altro, no? Parlo di quelle realtà, di quelle nevrosi che sono generate proprio dalla insoddisfazione, dalla ipertensione nevrotica, dal perfezionismo o da altre forme che sono forme di eccessivo vuoto nella vita, per cui queste poi portano a quelle forme di, diciamo, di suicidio che diventano molto e molto facili oggi. Ma anche sbalordito quando un prete un giorno mi dice: nella mia parrocchia in 3 mesi ho fatto 7 funerali di persone che si sono uccise. Ma allora, è un paese, non era una città, non era una città. Cioè una dottoressa di Padova, che poi mi diceva e mi parlava, che aveva bisogno di supporto psicologico, o a constatare la morte di gente. Dice: per fortuna che i giornali non ne parlano, ma il numero è grande, tanto da avere bisogno di un sostegno psicologico. Quindi è chiaro che questa realtà, perché? Perché oggi, non voglio generalizzare, mi raccomando, ma perché? Perché oggi c'è veramente un decadimento di senso terribile. Voi pensate, immaginiamo che anche queste persone che magari per causa di tutte queste precarietà economiche si privano della vita, o per tradimenti, o per abbandoni affettivi, ma Dio mio, con tante donne, con tanti uomini che ci sono, cambia, sarebbe qualcun altro che ti ama, possibili che solo questo, ma perché? Perché non c'è più la corteccia cerebrale che funziona, non c'è più questa corteccia, c'è un vuoto spaventoso dentro, non si sa trovare un'alternativa a quello già codificato, perché sembrava aggrapparsi a questa realtà come la certezza ultima, e quando viene meno non ci sono più sponde, non ci sono più. Comunque, ecco, per dire che tutti dobbiamo sapere che Gesù conferisce importanza decisiva a fare la volontà di Dio, cioè alla ricerca fedele di quello che il Signore chiede alla nostra vita. Ma per poter fare questa ricerca abbiamo bisogno di ritrovare la profondità dell'essere nella nostra interiorità, perché la volontà di Dio si trasforma in noi in una categoria molto importante, la categoria del desiderio d'amore, la categoria del desiderio d'amore. E questo desiderio d'amore è immenso, è immenso. E quindi, ecco, se il desiderio d'amore entra nel nostro cuore e ci fa suoi intimi, allora conosciamo veramente la volontà di Dio per la nostra vita. Che il capitolo 4 ci presenta una grande parabola, la parabola del seminatore. siamo sempre in questa grande lezione che si, diciamo così, che si allarga sempre di più, cioè quali sono gli atteggiamenti di Gesù che devono diventare anche gli atteggiamenti della comunità cristiana. Ecco, attraverso questa parabola, il capitolo 4, Marco dice alla comunità cristiana, guardate, l'atteggiamento fondamentale che noi dobbiamo sapere interiorizzare è abbandonare la logica dell'efficienza e la logica della fecondità. Cioè, noi dobbiamo comprendere che non è la ricerca dell'efficienza e della fecondità generata dalle nostre mani, ma è la fecondità accolta dall'amore e dalla potenza dello Spirito Santo che opera in noi. Ecco quindi questa grande affermazione, sia che voi dormiate, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Questa è una parabola, diciamo, molto complessa, ma anche molto semplice. In quel tempo Gesù diceva alla folla, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi lo spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito gli manda la pace, perché è arrivata la mietitura. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare un nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato i suoi discepoli spiegava ogni cosa. Questa spiegazione che Gesù, che Marco fa, che attribuisce a Gesù, è la dimensione ecclesiologica. Qui bisogna che facciamo una piccola premessa. Ogni parabola non ha mille significati, ogni parabola ne ha uno solo significato, perché se no facilmente trasformiamo la parabola in allegoria, e allora nelle allegorie, come avvenivano nelle chiese antiche, tutta la tradizione antiochea, la tradizione alessandrina, anche Sant'Agostino, anche i padri della chiesa, hanno trasformato queste parabole in allegoria. Allora, ecco che davano significato a tutti i particolari della parabola. Ma la natura della parabola non è la natura dell'allegoria, e quindi è un modo per mandare un messaggio comprensibile da tutti, perché è un linguaggio comprensibile anche dai poveri, da chi non ha cultura, perché è di immediata comprensione. Secondo elemento, ogni parabola ha tre aspetti. Il primo è l'aspetto cristologico, cioè dice chi è Cristo. Secondo aspetto è l'aspetto soteriologico, cioè come avviene la salvezza. Perciò come deve operare nella nostra vita per essere salvifica. E terzo, la dimensione ecclesiologica, cioè dice la dimensione di Chiesa, come la Chiesa si esprime e vive, come deve vivere la Chiesa, la comunità cristiana. Ecco, ogni parabola contiene questi tre elementi e che naturalmente bisogna saper ricogliere dentro la parabola. Qui, per esempio, la dimensione ecclesiologica è data proprio da queste espressioni che abbiamo letto. Molte parabole, stesso genere, annunciavano loro la parola come poteva. Senza parabola non parlava loro, ma in privato i suoi discepoli spiegavano ogni cosa. Cioè è l'apostolo che spiega alla comunità cristiana il senso di questa parabola, la applica alla comunità cristiana. Perché? Perché la comunità cristiana impari come vivere. L'aspetto cristologico, poi ci domandiamo, chi è il regno di Dio? Chi è il seme? Chi è il terreno? Chi è? Annunciamo a loro la parola. Allora, Gesù cosa vuol dire attraverso questa parabola? Vuole dire chi è? Vuol dire chi è? Cioè, così è il regno di Dio. Chi è il regno di Dio? Il regno di Dio è l'iniziativa salvifica che Dio ha preso nella persona di Gesù Cristo. Quindi, quando Marco dice al capitolo primo, versetto 15, dice mettendo in bocca a Gesù la predicazione, il regno di Dio è in mezzo a voi. Chi è questo regno di Dio che è in mezzo a voi? È Gesù Cristo. E Gesù Cristo chi è? È colui che sta iniziando, svelando, che sta rendendo operativa la salvezza, come il Padre vuole che sia svelata, che sia attuata. Per cui Gesù è il Salvatore inviato dal Padre. Ecco il Regno di Dio. Quindi la dimensione cristologica, chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è il Salvatore, l'inizio, colui che attua l'iniziativa salvifica di Dio. Come la attua? Come la attua? Come un uomo che getta il seme sul terreno d'oro, che di notte o di giorno il seme germoglia e cresce. Cioè Gesù, mediante la sua rivelazione, mediante la sua rivelazione, permea i cuori degli uomini. E questi cuori permeati, accoglienti della parola, accoglienti del suo messaggio, della sua persona, germogliano, crescono secondo l'insegnamento della parola. L'importante è che siano terreno, cioè che siano accoglienti di questa. ma poi non sono loro che, diciamo così, determinano la natura e l'efficacia, l'efficienza del regno di Dio. Il regno di Dio ha un'efficienza in sé, ha una potenza salvifica in sé. Poi però, tu come terreno, devi accorgerlo. Questo è il nostro compito. Allora, vedete il legame con quello precedente, il capitolo terzo? Cioè, se noi non ci apriamo, non ci rendiamo disponibili alla potenza del regno, cioè di Gesù Cristo, del suo insegnamento, noi rimaniamo prigionieri di noi stessi. Di noi stessi. Ma come cresce dentro di noi? Cresce secondo i ritmi della storia, i ritmi della vita. Non cresce in una notte. Cioè, non è che perché il regno di Dio è collocato nel nostro cuore sia perfetto fin dall'inizio, no, cresce con noi, cresce con noi. Cioè, il suo sviluppo è uno sviluppo che è legato al tempo, pensate, è legato al tempo. Quindi Dio si incarna in noi. La parola di Cristo, la sua presenza, vive in noi e rispetta i nostri tempi. Cioè, man mano che noi ci apriamo, man mano che noi ci lasciamo toccare dalla presenza, dell'azione e dell'opera di Cristo, anche il regno di Dio in noi cresce. Cioè cresce in noi Cristo, cresce in noi la via nuova e evidente, cresce in noi la vita di se terra. Il terreno produce spontaneamente prima lo spero, eccetera. E quando il frutto è maturo, subito e rimanda la pace, perché è arrivata la mietitura. Qui vedete che non è un giudizio, no, non è la parabola della vitagna del grano, no. Qui parla che la realtà della crescita del regno in noi è legato al tempo fino alla mietitura, cioè fino alla morte. Alla morte il regno di Dio troverà compimento. Ma il regno di Dio non siamo noi a farlo venire. Questo è un concetto normalmente difficile da accettare. Perché è importante questo. Sia che tu dormi o vedi di notte o di giorno. Noi il regno di Dio lo riceviamo, non lo facciamo. Non lo costruiamo noi il regno di Dio. Quando noi diciamo operiamo per costruire il regno di Dio, non è giusto. Perché il regno di Dio è già costruito. Il nostro tema, il nostro problema è di accoglierlo. Perché quando maturerà, il regno di Dio in noi sarà perfetto e compiuto nella morte. Quando arriverà la pace per la mietitura, che è festa, la mietitura è festa, non è tristezza, perché quando vai a gettare la semente piangi, ma quando raccogli i comuni e porti a casa sei nel canto e nella festa. Quindi la morte è una festa, perché? Perché puoi realizzare il compimento in te del regno di Dio. Finalmente questo regno che è cresciuto dentro di te ora è perfetto. È perfetto. Poi la seconda parabola. Come vogliamo paragonare un Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Qui non si tratta più di sapere chi è il regno di Dio e come opera, ma come lo possiamo descrivere, come lo possiamo immaginare. Quindi è una parabola che ci aiuta a pensare questo regno di Dio, cioè quindi questa iniziativa salvifica. Pensate che bella, è una visione molto bella. Questa iniziativa salvifica di Dio non è per quattro gatti, è per tutti gli uccelli del cielo. È un grande albero, perché quando è collocato è un granellino di senapa che è microscopico. L'avete mai visto? La finestra è dovete. È microscopico. Vedete? Questo? Ai tuoi occhi è così, ma nella realtà ha una potenza, ecco cosa vuole dire la parola. La forza, la potenza del regno di Dio. La potenza del regno di Dio, che apparentemente sembra questo puntino nero, è capace poi di permettere agli uccelli di nidificare, e quando viene insegnato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto. Più grande. Noi pensiamo ma che sia un gigantesco albero. Grande, così grande, che gli uccelli del cielo possono fare un nido alla sua opera. Cioè il regno di Dio è accogliente, è per tutti. Non chiede la password per entrare. Bella quindi questa visione, no? Che non è un luogo riservato. No. Ed è bella questa insistenza. Più grande di tutte le piante d'orto, fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra, cioè possono vivere, possono sperare, possono essere fecondi, Quindi il regno di Dio non è sostitutivo dell'opera umana, ma è una garanzia all'opera umana, perché questo è importantissimo. Se gli uccelli non avessero luogo da fare il nido, non potrebbero essere fecondi, moltiplicare, mentre il regno di Dio offre a loro un luogo di moltiplicazione. E quindi la realtà del regno di Dio è questa condizione che permette all'attività dell'uomo di avere un compimento, di avere un luogo di speranza, di certezza, di accoglienza, di gioia, di festa. Ecco perciò questa dimensione della parabola che mette in evidenza come la comunità cristiana non si affida alla logica dell'efficienza, ma a una logica che è la logica della consegna di sé, della accoglienza del regno di Dio. La comunità cristiana che accoglie il regno di Dio e vive e edifica la sua ombra troverà la gioia di cantare e troverà anche che la sua morte sarà una mietitura. Quindi vediamo come Marco apre orizzonti di speranza, non solo, ma anche di comprensione della propria identità che porta a vivere con una profonda diciamo conoscenza questo trovarsi nell'ambito del cammino di fase, obiezioni, drammi, spirituali. Io ho guardato, ma possiamo continuare così oppure dobbiamo cambiare ritmo? Però non arriviamo mica in fondo per ora. Però quello che mi importa è anche aiutarvi a capire come si legge un Vangelo. Come si legge un Vangelo? Perché se impariamo come leggerlo, è facile che poi anche lo amiamo. Se lo amiamo, lo viviamo. Se lo viviamo, siamo santi.